è una, diciamo, una grotta di epoca crociata che è stata adibita a chiesa da parte dei Melchiti, che sono dei cristiani che hanno il rito come gli ortodossi, però sono, direi, uniti al Papa, quindi vengono chiamati cristiani Melchiti, va bene? Cioè sono gente perché dall'ortodossia, no, ha riconosciuto il privato del Papa, hanno tutte le cose come le abbiamo noi, però la messa la fanno come la fanno gli ortodossi, va bene? Punto e basta. Ora questa chiesa, ecco, viene indicata da pellegrini così come il luogo della sinagoga. Noi non sappiamo dove era la sinagoga a Nazareth. Quando Gesù, ecco, vi ritorna da adulto, no, in una delle sue tante peregrinazioni. Va bene? Però qui collochiamo un brano che è molto importante e che troviamo in Luca. Ci devo leggere. Ce la fai senza occhiali? Ecco, ascoltiamo questo brano di Luca.
Tutto conta di tutto da solo. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose: di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse: nessun profeta viene accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova di Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato, se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno, si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fino al ciglio del monte, sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Luca colloca, direi proprio all'inizio del suo Vangelo, questo, direi, messaggio di Gesù. Qui sappiamo che Gesù in realtà, ecco da come è proprio iniziato, aveva già iniziato, come è iniziato questo racconto, aveva già proceduto nella sua evangelizzazione, appunto tale che cosa gli dicono i suoi cittadini: quello che fai nelle altre città fallo anche qui. Ma Gesù qui in qualche modo è per Luca parte, direi, il grande progetto di Dio, e Luca mette in evidenza due cose. La prima cosa, direi, che ecco è il brano del rotolo in cui dice: lo Spirito del Signore è su di me perché mi ha inviato ad annunciare ai poveri il Vangelo. Questo è il primo. E Luca fa capire e ci fa capire proprio questo, che il Signore, ecco, direi, è questa realizzazione di un progetto lungamente preparato, lungamente atteso dal popolo e finalmente realizzato, direi, in questa. Ma quello che volevo sottolineare è, direi, proprio l'atteggiamento col quale la gente sta ad ascoltare Gesù, che è un atteggiamento completamente diverso da quello che la gente si aspettava. Ora,
una qualsiasi ebreo che avesse fatto, direi, quello che noi oggi chiameremo la cresima, il bar mitzvah, cioè che era diventato adulto, cioè poteva diventare figlio della legge, qualsiasi poteva in qualche modo portarsi a leggere la Bibbia, no? Davanti a tutti, e anche fare un breve commento. Ma come avvenivano i commenti? In genere i commenti avvenivano così: questo dice questo, quest'altro dice quest'altro, quell'altro, cioè praticamente una collage, no? Potremmo dire, di tanti, ecco, autori più o meno noti e famosi e autorevoli. In altre parole, non c'è una autorevolezza, no? Ma c'è, cioè, c'è un'autorevolezza, ma non c'è un'autorità, no? Gesù, l'abbiamo ascoltato nel brano, insegna come uno che ha autorità. Indubbiamente non fa una specie di, ecco, prosa di quello che è il testo, ma dice qualche cosa che è importante. Allora cerchiamo di vedere. La prima parola che dice oggi, quel termine oggi, che noi tante volte, ecco, non riusciamo più a capire e a sottolineare, però è l'oggi del Vangelo. Cosa vuol dire? È l'oggi di Dio. È il tempo di Dio in cui Dio realizza, direi, in maniera definitiva la sua opera di salvezza. È quello che noi, in modo particolare la liturgia, ci fa vivere ogni domenica, e in modo particolare noi questo lo leggiamo, lo viviamo in certi periodi, e lo viviamo qui, quando noi sentiremo oggi e qui. Addirittura c'è un altro aspetto della liturgia che viene fatta solo qui nelle chiese di Gerusalemme e della Palestina: il fatto che qui è avvenuta l'opera e qui si realizza non solo oggi, ma si realizza qui. Ricordate la notte di Natale, cosa dice l'angelo? Oggi è nato per voi il Salvatore. Il ritornello del Salmo: oggi è nato per noi il Salvatore. Nella liturgia il sacerdote dice: oggi si è realizzato, delle preghiere oggi si è realizzato. Quell'oggi che Luca, su cui Luca insiste, vuol dire che si sta realizzando, anzi adesso si realizza l'opera salvifica. Allora la gente che sta ascoltando non pensa solo, cioè, e non capisce solamente, direi, un intervento prosaico oppure un buon oratore Gesù, capisce il senso a cui Gesù sta dando alla frase. Oggi, adesso è ora, è arrivato il momento, e questo oggi, ecco, diventa anche, direi, non solo un aspetto importante al quale devono prestare attenzione i fedeli che sono davanti a Gesù, ma diventa anche, direi, un elemento di conversione. Quindi, in altre parole, se questo è il momento della salvezza, fate, diremmo noi, opere degne della salvezza. Direbbe San Giovanni il Battista: convertitevi perché il mio vicino è vicino. Anzi, direbbe, convertitevi perché il mio vicino è oggi, è adesso, è in questo momento. Quindi capiscono queste persone, che sono i suoi cittadini, capiscono che allora Gesù, direi, parla con un'autorità che non gli proviene, se, e che alla quale lui fa risalire a Dio stesso, al Padre stesso, e che loro mettono in discussione. Perché? Perché mettono in discussione? Perché vuol dire che devono convertirsi, ma lui non è, lui è Gesù che capisce l'obiezione, cioè che capisce che in fondo, ecco, lui dice: voi mi citerete, no? Medico, cura te stesso, perché ti conosciamo, sappiamo quello che hai fatto, hai giocato lì, hai giocato là, ti sei sporcato qui, hai fatto là, hai pianto, eccetera, una volta magari non hai dato retto alla mamma, quindi fai poche storie, poche stoppine, che ti sappiamo, non venire, no? A prenderci tanto in giro, no? Fondo in fondo è quello che in qualche modo avviene quando siamo in casa, no? E che ci senti, magari papà e mamma che sentono dire: ma tuo figlio come bravo, come bravo. In casa invece lo capisci subito, dici: senti, vada, non fai poche mosse perché tanto ti conosco. Ecco, loro fanno questo tipo di obiezione. Non solo ma fare un'altra obiezione. Puoi dire che tu, ecco, allora facci vedere quello che sai fare. Quei miracoli che stai facendo altrove, falli anche qui. Perché il miracolo? Perché fare il miracolo vuol dire che uno viene da Dio. Il miracolo li può fare solo Dio. È lui solo che può, ecco, superare determinate situazioni. Allora faccio lui. E Gesù non operò, no? Disse anzi, vedete, qual è la condanna che Gesù opera nei confronti con Gesù, insomma, rileva più che condanna, cioè rileva la loro incredulità. Voi dice, mi citerete e voi dice anche, ecco, vi ricordate? C'erano tante vedove, c'erano tanti lebrosi al tempo di altri due profeti, ma loro fecero, e allora loro capiscono che qui c'è un giudizio da parte di Dio sulla loro incredulità e sul fatto che lui non opera miracoli perché loro non credono. Bellissimo, perché questo ci fa mettere in evidenza che cosa? Che il miracolo non sta solo dalla parte di Dio, dalla parte di Gesù, ma il miracolo ha un principio che è, direi, la nostra stessa fede. Vi ricordate, tante volte leggiamo questi brani, va la tua fede, ti ha salvato, cioè, va, ti ho fatto un miracolo. Gesù non utilizza mai questa espressione, ma Gesù dice sempre in maniera chiara e inequivocabile che il miracolo, cioè la realizzazione di qualche cosa, non è altro che l'assecondare di Dio a una fiducia totale. Perché? Perché Dio, che è Padre, non può tradire la fiducia, ecco, del Figlio, no? E questo è il punto fondamentale. I miracoli che chiedevano gli ebrei, quasi a dire, ecco, fai vedere la tua forza perché fai miracoli, in realtà Gesù non li opera. Perché? Non li opera perché in qualche modo non c'è fiducia nei suoi confronti, e quindi lui non è obbligato, non si sente costretto, non si sente in un qualche modo, direi, impegnato. Noi oggi diciamo che i miracoli non ci sono, ma il problema fondamentale non è che i miracoli non ci sono, non c'è la fede che opera i miracoli, cioè non c'è la fiducia nostra nei confronti di Dio, nei confronti di Gesù, per cui Gesù rimane, direi, tutto sommato impedito. Guardate che è una cosa grossa. Oltre alla libertà c'è anche la nostra non fede che impedisce al Signore di essere fino in fondo, ecco, una realtà straordinaria e potente. E questo ci deve far capire una cosa molto semplice, deve anche un pochettino inquietare, vuol dire che allora non è il Signore che non c'è, siamo noi che non ci siamo come cristiani, non è il Signore che non esiste perché c'è questa malattia, c'è... Siamo noi che non esistiamo come fedeli. In fondo, se guardiamo attorno a noi, tutti, anche questi caos che ci sono da imputare a Dio? O non dobbiamo forse anche riconoscere che c'è prima di tutto una nostra negligenza? Prima di tutto perché tante volte le abbiamo create, determinate cose. Secondo, perché poi adesso ci aspettiamo che venga uno con la bacchetta magica. Siamo troppo influenzati da Harry Potter, siamo troppo influenzati, direi, da queste forme di magie, di maghi, maghetti, magoni. Noi non possiamo pretendere di fare il male e purtroppo aspettare che qualcuno venga con una spugna e ci pulisca. Soprattutto quando, direi, invece potremmo fare molto e molto di bene. E dopo è chiaro, il dopo. Non possiamo chiedere, pretendere da Dio che venga, no? Dopo che abbiamo versato tutto il latte, direi, abbiamo rotto le cose, poi chiediamo a Dio e vediamo, ecco, che lui ci metta a posto. No, le relazioni non si vivono in questo modo, non si vivono affatto, lo viviamo noi a livello personale, e giustamente la relazione con Dio deve essere molto solida. Va bene? Ora diciamo qui una preghiera, che è la preghiera che Gesù ci ha insegnato e che è la preghiera che in qualche modo ci invita nelle prime tre espressioni proprio il modo migliore per vivere l'esperienza della vita. Venga il tuo re, sia fatta la tua volontà e sia santificato il tuo nome. Sono le tre espressioni fondamentali del Padre.
Allora scusa, sia fatta la tua volontà, non intervieni, Signore, su di noi, che sia fatta la sua volontà. che difficoltà abbiamo, che posizione ci mettiamo?
Ognuno interroghi se stesso. Quali sono le opposizioni che tu metti?
Ma voglio dire, non tutti possono diventare santi. Cioè, io penso che
no, qui ti posso contestare, Pier Paolo, perché tutti dobbiamo diventare santi. Poi bisogna, tutti siamo chiamati santi. Paolo chiama i cristiani santi, anche se sono fragili e deboli, perché la santità è essere di Dio, non è un'attività, direi, personale di buonismo o di bontà. La santità è quando io sono di Dio, quindi tutti dobbiamo essere santi. Se io non sono santo, non divento e non mi lascio far diventare santo, posso dire che il mio cristianesimo è, direi, imperfetto. Capito?
C'è una difficoltà enorme nell'uomo per accettare tutto quello che Dio ci propone. Sono delle difficoltà enormi.
Sono difficoltà enormi perché sono difficoltà perché ci chiede le cose impossibili o perché noi mettiamo, direi, perché in fondo, quando Gesù ci dice, perché ti preoccupi? Per esempio, noi di fronte a certe cose noi diciamo, ma però si poteva fare così, poteva dire. Per esempio, i musulmani in questo senso ci danno del filo da torcere. Perché quando dicono inshallah, cosa vuol dire inshallah? Se Dio vuole, si farà e si dirà. Invece noi no, vogliamo che Dio faccia quello che vogliamo noi e non il contrario. Ecco la nostra errore. Quando dice sia fatta la tua volontà, non vuol dire Dio facci diventare bravo, ma Dio facci capire che quale è la tua volontà, in modo tale che noi possiamo capire.
Aiuto ce lo deve dare.
Credo che ce ne dia molti di aiuti nel Signore. Padre nostro,
che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Donaci il tuo Santo Spirito, Padre, e fa che in noi ci sia quello spirito che ci permette di essere non increduli ma credenti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, adesso ci portiamo verso